Sono le sei quasi in punto, anzi sono le sei in punto in questo momento. Un buongiorno da Barbara Sorrentini, Radio Popolare, oggi martedì 29 luglio 2025, insieme fino alle 7.30. Cominciamo con la musica e poi naturalmente come tutta la settimana leggerò i vostri messaggi al 331-6214013. Buongiorno.
You've been my blue-eyed son. Oh, where have you been, my darling young one? I've stumbled on side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. Rain's gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? Oh, what did you hear, my darling young one? Heard the sound of a thunder that roared out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were blazing. Dark forest where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp dirty prison, where the executioner's face is well hidden, where black is the color and none is the number. And I tell it and think it and speak it and breathe it. I reflect it from the mountain so all souls can see it. My song well. before I start singing.
La voce di Eddie Brickell e Hard Rain, una cover di una famosissima canzone di Bob Dylan, con la voce di Eddie Brickell, che tra l'altro è una delle poche cantanti riconosciute da Bob Dylan come possibili cover sue, come una voce che in qualche modo si avvicina allo stile di Dylan. Saluto Poldo, che è già pronto per andare a riparare le macchinette del caffè, o meglio a rifornire le macchinette del caffè. Buongiorno a te e buongiorno ovviamente a chi si fosse messo all'ascolto in questo momento. Ripeto il numero di telefono, che è 331 6214013. Potete scrivere Telegram, SMS, WhatsApp, però SMS vi prego di firmarvi, perché esce soltanto il numero di telefono, mentre su Telegram e anche su WhatsApp escono i nomi. Non sempre, su WhatsApp ogni tanto esce solo il numero, però tendenzialmente insomma, riesco a vedere i nomi di chi manda i messaggi. Questa mattina le prime pagine dei giornali sono tutte legate alle reazioni sui dazi. Ieri ovviamente ne abbiamo parlato qui, ma soprattutto ne ha parlato Radio Popolare tutto il giorno, dei programmi informativi NGR. La Stampa scrive: rivolta a dazi, Italia isolata, cade l'euro, giù le borse, Confindustria, ora Bruxelles ci aiuti, l'ipotesi di uno scudo da 25 miliardi, Macron e Merz contro l'accordo di von der Leyen, danni gravi, l'impatto c'è, ma era l'intesa migliore possibile. Anche su Repubblica, naturalmente, rivolta contro i dazi, la Francia guida la protesta, sottomessi agli Stati Uniti. La Germania dice: danni ingenti, stangata da 80 miliardi per le merci UE, affonda l'euro, ma Meloni difende l'accordo. Italia isolata in questo senso, perché al momento è quasi l'unica che si accoda e si avvicina a questa decisione. Sul Fatto, l'Europa colonia USA, Ursula mollata da tutti, dazi, armi, chip e gas, Francia, Spagna e altri contro l'intesa. Dubbi pure a Berlino, il 15% c'è già da mesi, scrive il Fatto, ma la UE è rimasta in surplus commerciale, il guaio è il cedimento a Trump su arsenali e semiconduttori. Questo invece sul Fatto. Poi andiamo a vedere La Stampa, l'abbiamo già vista, Corriere della Sera: intesa sui dazi, l'Europa si spacca, Parigi attacca, la UE sottomessa, Meloni c'è ancora da battersi, si tratta sulle esenzioni, e giù l'euro. Cancelliere Merz: non si poteva avere di più, von der Leyen lavora al testo scritto, le imprese per noi impatto da 22,6 miliardi. Il Manifesto, foto con von der Leyen e Trump riuniti per l'accordo, il titolo: esistenza passiva, l'Europa si sveglia con le ossa rotte all'indomani dell'opaco accordo scozzese sui dazi al 15% e sugli acquisti di gas e armi estorti da Trump a von der Leyen. Un danno considerevole per la Germania, una sottomissione per la Francia, ma per l'Italia è sostenibile. E infine Il Domani, la UE in ginocchio, giorno buio, flop Meloni, la manovra fa paura, la geopolitica del gas, così Trump caccia Mosca dall'Europa, ultimatum a Putin su Kiev, viene inserito nel titolo, nella prima pagina del Fatto. Poi andremo a vedere anche le altre notizie, andiamo avanti con un po' di musica, The Style Council. Alle 6:12 minuti, buongiorno Mara che scrive viva Shout to the Top di prima mattina, grazie Barbara, figurati, stamattina mi sono svegliata così, avevo voglia di ascoltare gli Style Council, non so, un po', so, quando ci si sveglia ancora un po' immersi nella memoria che non si sa bene in che anno ci si trovi, a un certo punto ho pensato di essere verso la fine degli anni 80 e quindi ho messo questa canzone, ecco, sì, però in effetti mi rendo conto che spesso mi capita di mettere canzoni molto revival, perché anche se non mi sembra ieri, in realtà si tratta di brani revival che però sono assolutamente immortali o evergreen, come si dice. Riprendo in mano il Corriere della Sera, perché si ritorna sulla, insomma, sulla polemica, sulla storia che abbiamo raccontato anche ieri di Asia Cogliandro, che è stata allontanata dalla sua squadra di pallavolo perché è incinta, e ieri c'era la sua insomma l'intervista, la lettera in cui lei si lamenta giustamente per questo trattamento, ha raccolto solidarietà un po' ovunque, anche perché questa storia non è solo veramente una storia d'altri tempi ormai che si pensava superata, ma anche perché molte atlete si sono sentite chiamate in causa, proprio perché molte di loro naturalmente hanno avuto figli durante il proprio percorso sportivo. Anche la Di Francisca oggi sulla Stampa: atlete, mamme, sto con Asia, pallavolista licenziata perché incinta, sport in rivolta, l'Olimpica Di Francisca dice assurdo, e all'interno c'è l'intervista anche a lei, che è già mamma e quindi racconta anche la sua di esperienza. E poi vogliamo combattere l'inverno demografico, un articolo di Fabrizia Giuliani sempre a proposito di questa situazione, fine vita. Poi invece su la Stampa ritorna invece sul tema, cari politici il mio tempo è finito, all'interno si ritorna a parlarne, anche ovviamente dopo tutto quello di cui si è parlato in questi giorni, il grido di aspettate che volevo recuperarlo un attimo l'articolo, il grido di Libera ha avuto accesso al suicidio assistito, ma essendo paralizzata ha chiesto di essere aiutata a morire da un medico. Ora lancio un appello al Parlamento, fate presto perché ogni giorno in più per me è una tortura. Libera ha 55 anni, abita in Toscana, è malata di sclerosi multipla, la sua degenerazione è rapida e ha chiesto l'aiuto per porre fine alla sua vita. Quindi una grande pagina dedicata di nuovo al tema di cui appunto in questi giorni si sta parlando moltissimo. Sempre sulla Stampa si parla di si ritorna sul governo, sulla questione dei dazi. Ci sono una serie di articoli e di commenti che però, come dicevamo prima, ritroviamo anche sugli altri quotidiani. E poi c'è su tutti, cioè c'è sia sul Corriere che su Repubblica, viene riportato quello che è successo ieri in un autogrill, l'aggressione a padre e figlio con la kippa, ne scrive Carmine Guarino, il primo grido che si alza è Palestina Libera, non so se avete visto, giravano i video in rete anche di questo di questo momento ieri appunto in un autogrill. Allora, il primo grido che si alza è Palestina Libera, ne segue un altro subito dopo dello stesso tenore, Free Free Palestine. Il telefono che sta filmando si inclina per un attimo, poi davanti alla telecamera appare un uomo di mezza età, tazzina del caffè in mano, attacca: qui non è Gaza, siamo in Italia, siamo a Milano, assassini. Le voci diventano più numerose, assassino, assassino. E questo appunto è il video che è anche diventato virale ieri. Poi, tornando sul Corriere, si parla ancora di Trump, la spinta sugli aiuti a Gaza, e a Putin dice: hai 10 giorni, ne scrive Viviana Mazza, ultimatum di Trump a Putin, mi ha deluso, a 10-12 giorni per il cessate il fuoco, non mi interessa più parlare con lui, e smentisce Netanyahu, a Gaza ho visto bambini molto affamati, organizzeremo centri di distribuzione di cibo. Questo sul Corriere della Sera. Poi ritorna la sulla Milano Laghi, insulti, sciocchi in autogrill a papà e bambino ebrei, c'è un clima di odio. Questo è il Corriere della Sera, questo è il suo titolo a proposito di il fatto che abbiamo raccontato anche poco fa leggendolo da Repubblica. La Russa dice ignobile, e questo è il commento. Stavo guardando se veniva riportato anche da altri giornali, ma non c'è. In compenso, domani ritorna sulla situazione a Gaza. Gaza è un genocidio, in Israele crolla il muro, le accuse di rettori ONG di Tel Aviv a Netanyahu, perché in questi giorni anche altri video che sono girati in questi giorni, di cui poi i giornali hanno riportato naturalmente, sono le proteste che ci sono state anche da parte di israeliani per la Palestina proprio in questi giorni in Israele e vicino alla striscia di Gaza. C'era un altro video tra l'altro che girava ieri, ve ne parlo dopo. Adesso ascoltiamo ancora un po' di musica e poi probabilmente lo avete intercettato, anche se fatico a vederne la notizia sui giornali.
Me out like I was.
Radio Popolare, la voce di Amy Winehouse, ancora insieme per qualche minuto, poi le notizie di Popolare Network, insomma i titoli, la primissima tranche dell'informazione qui a Radio Popolare, Popolare Network, e poi noi staremo insieme questa mattina fino alle 7:30, questa mattina e anche le prossime fino a venerdì con voi Barbara Sorrentini. Allora, ho fatto una ricerca perché appunto ieri ho intercettato questa notizia su Breaking the Silence Israel, è un account che appunto informa su quello che sta accadendo là, e la notizia che non ho visto, ho fatto anche una ricerca in rete ma non viene riportata da nessuna parte, è l'uccisione di un attivista palestinese che tra l'altro si è visto anche nel film Noadar Land, era uno dei, insomma, dei testimoni di quello che sta accadendo. Lui si chiama Odeh Attaleh e così scrive Breaking the Silence Israel: ore fa abbiamo ricevuto la devastante notizia che il nostro caro amico e collega attivista Odeh Attaleh è stato ucciso nel suo villaggio di al-Kair nelle colline di South Hebron. È stato ucciso a colpi di pistola durante un attacco al villaggio da parte di diversi coloni, tra cui il famigerato Inon Levi, l'uomo che da anni terrorizza i palestinesi in tutta la zona e oggetto di numerose sanzioni. Cos'è successo, per farla breve? Che lui appunto è stato sanzionato, ma questa sanzione gli è stata tolta da Trump. Nel momento in cui lui si è sentito libero, ha ripreso a minacciare e a uccidere, come è accaduto con Odeh Attaleh, i palestinesi che si trovava a tiro. La cosa incredibile, beh, chiude così il pezzo: siamo indignati, un coraggioso attivista, padre di tre figli, è stato appena ucciso. Odeh è solo l'ultima vittima di un sistema guida di Stato progettato per rendere la vita invivibile ai palestinesi. Possa riposare in pace, che il suo ricordo sia una benedizione, un potente risveglio. Di questo c'è anche il video proprio di questo Inon Levi che filma mentre spara all'attivista, che appunto, perché ha visto Noadar Land, racconta della distruzione del villaggio, distruzione, ricostruzione, continua distruzione, delle continue minacce che di cui sono vittime da parte dei coloni israeliani. Adesso il video lo metto nella mia pagina Instagram senza alcun commento, perché lo metto in diretta, non faccio in tempo a scrivere, quindi per chi lo volesse rintracciare, oltre ovviamente alla pagina di riferimento che riporta la notizia, che è Breaking the Silence Israel, lo trovate anche su Barba Sorrentini, e da lì ritrovate poi la pagina originale. È quasi ora di cedere la linea. Sono le 6:25 minuti, ci arriviamo con i Macklemore, un po' di scossa alle 6:25. Buongiorno. Yeah. The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You can pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You can ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and up, claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there imbibing in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The NECPA never ended, the colonizer lied. It's students' intents posted on the lawn.
occupying the quad is really against the law. And a reason to call in the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque. Pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'd be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it.
E rientriamo in questa seconda parte del primo mattino di Radio Popolare alle 6:38 minuti con gli U2, Angel of Harlem, con voi Barbara Sorrentini fino alle 7:30. Ci siamo lasciati nella prima parte raccontando dell'uccisione dell'attivista palestinese da parte di un colono israeliano appunto in Palestina. Vi ricordo che questo video lo si trova in rete, l'ho appena postato sulla mia pagina Instagram Barb Sorrentini, e da lì risalite alla pagina originale da cui è stata diffusa la notizia, Breaking the Silence Israel. Ecco, adesso cambiamo argomento. No, prima di cambiare argomento invece volevo leggervi il titolo, visto che non c'ero ancora arrivata, del manifesto, giusto per chiudere anche la pagina che avevamo aperto in chiusura della prima parte. Sono arrivati i rapporti di Bezalem: 147 morti per fame mentre Israele assalta la flottiglia. E insomma, il titolo in prima pagina è ONG israeliane a Gaza e genocidio. Diciamo che su questo termine ci sono state diverse posizioni, ma è lo stesso Israele a comunicarlo attraverso i rapporti delle proprie ONG. Non lo so, poi chiaramente il termine dà fastidio, continua a dare fastidio, però è il termine evidentemente più adeguato a quello che sta accadendo. E prima però appunto di cambiare completamente argomento, volevo leggervi l'attacco di un'intervista a Laura Morante. Laura Morante si è sempre spesa per i diritti umani, e qui dice: noi artisti dobbiamo alzare la voce, restare zitti è da mostro. Quando sul palcoscenico abbiamo sventolato la bandiera palestinese c'è stato un grande applauso. Gli artisti italiani si mobilitano per Gaza, un concerto a Firenze il 18 settembre con Piero Pelù e tanti altri a sostegno di Medici Senza Frontiere. Nel cinema c'è una raccolta di firme per non restare in silenzio. Laura Morante domenica sera, alla fine dello spettacolo La Segesta, notte di sfolgorante tenebra, ha sventolato la bandiera palestinese. L'intervista di Arianna Finos su Repubblica dice: cosa l'ha spinta a firmare? Ogni volta che posso fare qualcosa per la popolazione di Gaza mi propongo, sono sempre in contatto con Medici Senza Frontiere, firmo, parlo, mi espongo, mi sembra doveroso. Chi non lo fa oggi si rende complice di una delle tragedie più gravi della storia. È inconcepibile che un paese come il nostro, che si definisce democratico, continui a fornire armi a Israele, che sta perpetrando un massacro violando tutte le regole internazionali. Poi chiede delle reazioni, la gente comune, che come me conta poco, è indignata, racconta di Segesta, poi dice che ha sostenuto la candidatura al Nobel per Francesca Albanese, stanno cercando di toglierla di mezzo, darle un Nobel sarebbe un segnale importante. E così va avanti l'intervista all'attrice Laura Morante su Repubblica di oggi, a firma di Arianna Finos. Vi rilascio il numero per scrivere: 331-6214013. Ringrazio Francesco che dice: bello svegliarti con la tua musica, grazie, troppo gentile. E questo comunque potete scrivere anche via Telegram e WhatsApp, non solo SMS naturalmente. You pick me up, then you pop me down. Can't seem to find my way around ya. See what you think, well you don't think it now. You lost my love, but someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look up to heaven, every star I see is mine. Only a fool could walk away from me this time. I'm walking. Don't think she'll drive me to the wall. Ooh. We go out and
believe it, but this time I really mean it. I hope it's clearly understood.
Alle 6:45 minuti con Jamiroquai, Cloud Noun, un buongiorno dalle frequenze di Radio Popolare. Non so che cosa ci ascri, aspetta, arriva Joe. Grazie per averci evitato la carta igienica usata durante la colazione, bella conduzione come sempre da parte tua, grazie Joe, un comunista, ma adesso non so che cosa, anzi un Joe comunista comunque, non so a che cosa ti riferissi con la carta igienica usata. Però vabbè, non voglio indagare. Volevo parlare, cioè raccontarvi anche di un'altra notizia che c'è oggi e riguarda una persona abbastanza mitica per quanto riguarda il mondo del cinema. Si tratta di Enrico Lucherini. Enrico Lucherini, agente di attori storico, insomma, aveva 92 anni, ci ha lasciato ieri, antesignano del mestiere. Con lui hanno iniziato dive come Sofia Loren e Claudia Cardinale, tutti un po' ce lo ricordiamo, non solo ai festival, ovviamente per chi vive a Roma era una presenza costante, io me lo ricordo soprattutto ai festival, fino a che è andato poi la figlia Benny Lucherini sta continuando, insomma ha lavorato insieme al padre per molto tempo e sta continuando a lavorare come press agent di attori e attrici. Leggo, giusto, viene ricordato ovviamente nelle pagine di spettacoli della stampa, Repubblica, Corriere, leggo Fulvia Caprara come lo racconta sulla stampa di oggi: saper ridere di tutto, celebrando in ogni attimo della vita la fortuna di aver inventato il mestiere più divertente del mondo, restare seri con Enrico Lucherini, morto ieri a Roma a 92 anni, pochi giorni prima del suo compleanno, che sarebbe stato l'8 agosto, era un'impresa. L'ironia era sempre lì, a un passo dalla risata fragorosa, dalla provocazione geniale, dalla considerazione perfida. Niente tabù, niente mostri sacri o territori minati con Lucherini e le sue fantasmagoriche Lucherinate. Il cinema riacquistava la dimensione primordiale del gioco, perché da lì in fondo era partito tutto. La prima volta che andai a Via Veneto mi resi conto che era un mondo facile da esplorare, ci venivano tutti, non esisteva un altro posto così. Ero lì tutti i giorni, passavo da un bar all'altro e una volta sentimmo all'improvviso un gran botto. C'era stato un incidente, due macchine che si erano tamponate, corremmo a vedere cosa fosse successo. Sul sedile posteriore c'era Silva Coscina, accasciata, sconvolta. Mi avvicinai e le chiesi: chiamo un'ambulanza? E lei subito: sei matto, chiama i fotografi. Sull'alleanza di ferro con i paparazzi, Lucherini, romano, medico mancato, ex studente dell'Accademia d'Arte Drammatica, inventore di una versione italiana unica e irripetibile del mestiere di press agent, inizia a costruire negli anni 50 il suo impero incontrastato fatto di segreti e bugie, passioni, antipatie, scoperte rivalità. Questo è un parte del ritratto che ne fa Fulvia Caprara sulla Stampa di oggi, poi come vi dicevo anche sugli altri quotidiani trovate il ricordo di Silvia Fumarola per esempio su Repubblica, eccetera eccetera eccetera. Stavo andando anche a vedere sul Corriere chi ne ha scritto, ma ci arriverà poi sfogliare così automaticamente mentre siamo in onda. In compenso ho intercettato un'intervista a Sonia Bergamasco di Valeria Costantini sul Corriere di oggi. Consigli di strellere bene con Gifuni fu un colpo di fulmine, fare la cattiva dottoressa Sironi nel film di Zarone è stata una sfida, è uno dei ritratti che appunto ogni giorno trovate sul Corriere della Sera, dedicati in genere da artisti dello spettacolo, ma non solo, perché ci sono anche scrittori e personaggi di vario genere. Allora, il pezzo su Corriere della Sera è di Maurizio Porro, Lucherini, bugie per il bene del cinema, addio al press agent dei divi. Anche Maurizio Porro lo ricorda naturalmente molto bene, il cinema, soprattutto quello italiano, deve molto alla sfacciata e fantasiosa intraprendenza di Enrico Lucherini, il primo e mai superato press agent, morto a 92 anni a Roma, dove era nato l'8 agosto del 32. Dopo aver studiato dai gesuiti, iniziò come attore con la Compagnia dei Giovani, ma la sua amica Falk gli consigliò di cambiare mestiere e si mise a promuovere i loro spettacoli con patroni griffi. Anche qui parla naturalmente delle Lucherinate, che sono ormai un pezzo di storia del cinema. Inventava le notizie, gli scoop, magari le fake news, che si chiamavano solo bufale, faceva allegramente promozione tra la mitologia del nascente divismo anni 50 e il desiderio del pubblico. Gli hanno obbedito Sofia Loren, che restò la sua diva del cuore, ma lo intimoriva sempre. Inventava soprannomi crudeli, love story delicate come Barton con la Balkan in Ballo Veneziano, faceva spiritosi giochi di parole, allestiva finti scandali e immaginava perfino come per finte malattie. E vabbè, insomma, questo è il ricordo che ne fanno appunto sui giornali di oggi, sui quotidiani di oggi, ma immagino che anche a Venezia ci sarà un omaggio o qualcosa dedicato a Enrico Lucherini.
Tempo del quella mia prima voglia, quando si godeva ancora. Mi abbandonai a vivere il fiore avaro della tua primavera. E ora sconvolto dal dolore, abbandonato nella mia sventura, se c'è qualcuno che non ha paura, io prego mi soccorra.
La notte, che ormai è finita perché sono le 6:54 minuti, lui è Andrea Laszlo De Simone, che è famoso, molto, molto utilizzato ultimamente nelle colonne sonore. Non c'è film italiano che a un certo punto non faccia comparire le note di Andrea Laszlo De Simone, che si autoproduce con musica, non so, è anche produttore ovviamente musicale, ma lavora da solo, canta da solo, scrive da solo, fa tutto da solo. E penso a alcuni, non so, Tutto chiede salvezza, per esempio, non so se avete visto la serie TV di Francesco Bruni, quella tratta in un reparto psichiatrico di Roma, anche lì a un certo punto compare una sua canzone, ma anche su film stranieri, penso a Cristoforo Re, che in alcuni film lo ha tirato fuori, o al Regno Animale di Thomas Cayet, se lo avete visto, anche lì a un certo punto compare la sua musica, oppure Fiore Mio di Paolo Cognetti, il documentario che ha fatto un paio d'anni fa. Laszlo De Simone non solo dal titolo al documentario, ma anche la canzone del film è sua. Comunque, se, probabilmente vi capita di riconoscerlo immediatamente, ma ogni tanto così all'improvviso salta fuori. Non ho capito perché, è bravo, sono belle canzoni, però evidentemente fa molto atmosfera in alcuni film, invece di mettere una musica, non so, strumentale, viene lanciato Andrea Laszlo De Simone. Ma va bene, va benissimo, così come va benissimo in lui, anzi va sempre più che bene.
I'm
Rain in the River, Bruce Springsteen. Sono le 6:58 minuti. Passo la linea allo studio 1 per i titoli del GR di Radio Popolare Popolare Network.
Cada día que me enamoro.
Me enamoro, me enamoro.
De la vecina del cuarto, de la panadera.
Viva tú.
De la que vende los billetes en el metro. De la barrendera. Cada día que me enamoro.
Tú la vecina del patio. Yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba. Por ti yo me descabrizaría. Viva tú, viva tú. Viva tú la Marelu. Viva tú. Viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú. Viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú. Viva tú la Marelu, viva tú.
Y tú, y tú, y tú, viva tú.
Y le 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 le. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo.
Cada día que me enamoro. Esto me representa. ¿Es así? Pásame el guap que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro.
Viva tú, viva tú.
Viva tú.
Viva tú, la Marelu. Viva tú. Viva tú, viva tú.
Viva tú.
Viva tú, la Marelu.
Viva la Marelu.
Viva tú.
Viva tú. Y tú.
Viva tu, viva tu la Marilu e buongiorno, buongiorno dalle frequenze di Radio Popolare, con voi questa mattina Barbara Sorrentini tutta la settimana, insomma fino a venerdì, abbiamo cominciato ieri e andremo avanti fino a venerdì insieme, insieme a voi, insieme ai vostri messaggi, insieme ai vostri risvegli, quello delle 7, insomma una tappa importante, la sveglia alle 7 e con Manu Ciao, insomma mi sembra sempre un bel risveglio questa mattina, come stiamo un po' facendo tutte le mattine, come mi capita di fare durante l'apertura. Vi abbiamo letto un po' di titoli qua e là dei giornali, poi la rassegna stampa è sempre dopo, per cui non è una rassegna stampa vera e propria, sono una lettura di titoli, una scelta di articoli che trovo insomma interessanti o da raccontare. Abbiamo ricordato Enrico Lucherini che ci ha lasciati ieri, e oggi c'erano i ricordi di Maurizio Porro, Fulvia Caprara, Silvia Fumarola, insomma un po' di ricordi anche sui quotidiani, ma andremo avanti poi a leggere ancora alcune notizie, ma soprattutto i vostri messaggi che potete mandare al 331 6214013. Ho preferito sorvolare, l'ho fatto anche ieri, spero che l'abbiate notato, però adesso ormai non ci sorvolo solo per un unico motivo, perché certo la notizia è di gossip, è la classica notizia che fa gola durante l'estate, che così solletica un po' tutti i vari e pruriti quotidiani del, non solo dell'estate, ma insomma di chi così ama, sto sfogliando come vedete velocemente perché poi non trovo più le cose, le trovo, dico questa non la dico, poi però invece dico ma no, ma perché no? Vabbè, stiamo parlando insomma della questione legata a Raoul Bova e alle chat che sono venute fuori, però il motivo per cui voglio citare questa notizia che da qualche giorno si sta veramente più sugli online, no? Sui quotidiani online naturalmente perché insomma sono affamati di click, naturalmente questa è una notizia che porta a cliccare tantissimo. Ovviamente non voglio commentare né giudicare quello che ha fatto Raoul Bova, quello che fa, insomma ovviamente spesso è finito sui giornali e tra le notizie per i suoi matrimoni finiti male, però la questione che invece è più inquietante di tutto questo è il ricatto che ci sta dietro, che c'è stato evidentemente un giro, una telefonata, dei messaggi che gli hanno detto sei in un casino, fai il gentile, tutti i messaggi che ha consegnato, perché nei giorni scorsi dopo la questione di questa chat con la modella influencer Martina Ceretti, secondo una loro possibile relazione, in qualche modo è stata trascinata da questo personaggio Dede Monzino, che poi è un rampollo, viene definito rampollo della dynasty milanese, c'entra anche con l'ospedale tra l'altro visto il cognome, che ha confessato di aver dato lui le chat segrete che lui in qualche modo gestiva anche per Martina Ceretti, così insomma essendo un po' una sorta appunto di press agent come dicevamo, ma non alla Enrico Lucherini, e in seguito a questo sono venute fuori delle vere e proprie minacce, ricatti nei confronti di Raoul Bova, quindi questo per dire che tutta questa situazione che sembra essere soltanto gossip invece ha un risvolto legale non indifferente. Mi fermo qui, ecco, era solo questo che mi invece solleticava a me, il fatto che dietro ci fossero minacce, ricatti, dietro un... evidentemente ha una debolezza che è venuta fuori attraverso questi messaggi. Noi andiamo avanti con la musica, Paul Weller, I Woke Up, la canzone adatta alla sveglia delle 7.
I woke up and everything had gone. My house was not my home. When I woke up, I woke up, and everything had changed. Now nothing felt the same. We're in someone else's shoes.
Long days, and nothing
Mi sono svegliata, vi siete svegliati, mi sono svegliato, sì, sembra di sì, perché stanno arrivando anche più messaggi, questa mattina avete un po' poltrito, no scherzo, però ieri c'erano tutti quelli che si sono svegliati alle 6 che hanno raccontato perché erano svegli. Accolgo Gianni, grazie. Ricordiamo oggi il 29 luglio del 1900 l'atto di coraggio compiuto dall'anarchico Gaetano Bresci. Non ho ucciso il re, ho ucciso un principio. Viva Bresci, viva Radio Pop. Così Gianni. Tra l'altro, a proposito di Gaetano Bresci, lo dico perché è stata un'esperienza, devo dire, incredibile. Gaetano Bresci si era stabilito a Paterson, nel New Jersey, a gennaio nel 1898, e per un po' ha lavorato nell'industria tessile come decoratore di seta nello stabilimento Hamill & Booth, e aveva frequentato la comunità anarchica di emigrati italiani come un membro del circolo Società per il diritto all'esistenza. Nel 2016, mi sembra, o 2017, oddio, comunque con Radio Popolare avevamo organizzato un viaggio a New York, so che insomma spesso sono anche agli ascolto il gruppo di compagni e compagne con cui siamo andati, e avevo accompagnato io in quel viaggio, e siamo andati proprio nella casa che ospitò Gaetano Bresci e il gruppo di anarchici Società per il diritto all'esistenza, è diventata una casa museo bellissima, devo dire, molto col prato davanti, su, adesso non ricordo, su 2 o 3 piani, ci sono alcune sale ancora arredate come erano allora, tipo la cucina, poi c'è una parte invece che fa un po' da esposizione di d'arte, ci sono vari quadri che però, ecco, quella ovviamente è molto più attuale, però alcune sale vengono anche usate per incontri e presentazioni. Ecco, questo è, insomma, fa piacere ricordarlo proprio nel giorno che Gianni ricordava, il 29 luglio del 1900. Invece su Telegram, il numero è sempre 331-6214013, Alberto commenta la questione di Raoul Bova, dice: in merito a Bova, io come tanti miei colleghi sono fotografo, fotoreporter, sentire chiamare ancora Corona come re dei paparazzi è veramente assurdo. Uno che non ha mai tenuto in mano una fotocamera, ma ha fatto altre cose per le quali è stato anche condannato. Sì, in effetti concordo con te, sì, è vero, alcuni siti soprattutto ancora usano, cioè, questo termine, proprio perché poi leggevo prima, non so se eri già sveglio, nel ricordo di Enrico Lucherini, che viene riportato un evento che era successo, un incidente negli anni 50, Silva Coscina, che le dice, lui dice, le chiama un'ambulanza, e lui dice no, chiama i paparazzi, ma stiamo parlando di Via Veneto negli anni 50, e comunque sia, non solo non ha niente a che fare con quelli come appunto Alberto che scrive, che di mestiere fanno il fotografo, il fotoreporter, ma neanche con quelli che erano i paparazzi degli anni appunto della Roma di Via Veneto, per cui sono insomma d'accordo con te. Sono le 7:16 minuti, un po' di musica, poi vado avanti a leggere ancora i vostri messaggi.
Storia triste, avevo aspettative basse, e se già come finisce, visto da dove si parte.
Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se lei ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe, certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie.
Tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie, salva gente, le risposte che ti danno, sembra fatte con lo stampo. Metterò le mani avanti, due passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze.
Grazie, ma no, grazie.
E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse.
Grazie, ma no, grazie.
Dovresti dare meno ascolti ai sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe.
Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no.
Grazie, ma no, grazie.
No.
Grazie, ma no, grazie. come parlare. Non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare. E vuole la tradizione, se la confusione qua è generale.
Oggi va così, chissà domani.
Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Almeno sii coerente, almeno per stavolta. Che c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare e non farti manganellare nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no,
grazie, ma no, grazie. Ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque.
Ma che storia triste.
C'è chi annuisce tra le frasi fatte. E c'è chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no.
Grazie, ma no, grazie.
Ed era Willy Peyote, grazie ma no grazie, la canzone che ha presentato a Sanremo, ha appena fatto un concerto a Milano, a Sesto San Giovanni, al Parco della Musica, molto partecipato e molto entusiasmante per chi lo ha visto naturalmente. Siamo arrivati alle 7:20 minuti, ci manca non tantissimo tempo prima della fine di questa prima fascia mattutina di Radio Popolare, tra poco le notizie di Popolare Network e poi la giornata comincia, c'è Alessandro Braga con la rassegna stampa e poi va avanti con Ira Rubini con Cult, insomma tutta la giornata ascoltabile di Radio Popolare. In prima pagina oggi ovviamente c'erano anche le notizie delle medaglie arrivate. Martin Enghi, il mio argento dopo una notte disperata a Singapore, l'inviata Alessandro Laretico riporta nelle pagine sportive di Repubblica il campione olimpico secondo nei 100 rana nonostante un problema fisico accusato a poche ore dalla finale. L'inarrestabile Tete, Martin Enghi ed argento nei 100 rana ai mondiali di Singapore nonostante una notte insonne col mal di pancia e la tentazione di rinunciare alla gara che ha vinto alle Olimpiadi. Era andato a dormire scombussolato, squalificato in semifinale per un errore al VAR e poi riammesso nel giro di pochi minuti che sono valsi 2 anni di vita persi. E poi quarto podio di fila a un campionato, nuota in 58 secondi, 58 per l'oro ai giochi, e questo era il 28 luglio del 2024, quindi esattamente un anno prima. Gli era bastato un 59 secondi 03 con il passaggio più veloce della sua carriera, poi ci sono ovviamente tutti i numeri anche rispetto alla Pellegrini, insomma agli altri nuotatori e nuotatrici. La prima domanda, Martin Enghi, da dove arriva questa medaglia? Da Unstoppable di Sia, la ascoltavo prima della fine, c'è un verso che dice I don't need batteries to play, non ho bisogno di batterie per giocare, è vero perché ho bisogno solo di una corsia, la voglia di gareggiare ce l'ho sempre. Questa è stata appunto la medaglia vinta a Singapore. E poi non è finita perché ci sono state le sciabolate d'oro, l'acuto inatteso dei guasconi azzurri ai mondiali di scherma a Tbilisi. La cara vecchia sciabola, Luca Curattoli trova una definizione sempre valida per un gruppo che sceglie l'arma più fisica e spettacolare. Siamo guasconi, guasconi ma organizzati con una medaglia d'oro mondiale al collo che l'Italia nemmeno usava più sognare arrivando a Tbilisi. E questo è su Repubblica, ma naturalmente di questo anche si parla su altri quotidiani. Elena su Telegram, che scrive al 331-62-14013, numero che ormai voi sapete a memoria anche meglio di me. Buongiorno, mi scrive Elena, del passaggio di Gaetano Bresci negli Stati Uniti si accenna nel film Patterson di Jim Jarmusch, infatti è vero, non ricordo bene la scena, l'ho visto anni fa, mi pare che ne parlino alcuni giovani a bordo dell'autobus guidato dal protagonista, film bellissimo e molto poetico. Sì, infatti Patterson, la bellezza di quel luogo, oltre appunto alla visita a quella casa, è quella di vedere i luoghi in cui Adam Driver, che appunto era il driver dell'autobus, girava, e ci sono alcuni luoghi lungo l'Hudson in cui c'è lui seduto, che insomma ci sono alcune scene girate lì, però è vero che viene citato. E poi vabbè, qui c'è tutta una serie di messaggi che non leggerò perché mi sembrano un pochino violenti nei confronti di Gaza e della Palestina, non mi sembra proprio il caso né di leggerli e neanche di scriverli sinceramente. Comunque tu non ti firmi, stai continuando a scriverli ma non ti firmi. Siamo arrivati alla fine, sono le 7:23 minuti, tra pochissimo le notizie di Popolare Network. Vediamo, devo trovare una canzone che ci stia nei tempi, sono 3:53 minuti, posso, ecco, questa specie di cover di Psycho Killer. Una buona giornata da Barbara Sorrentini, ci risentiamo domani mattina alle 6 in punto qui dalle frequenze di Radio Popolare.
Nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a